Grazie ad Andrea. Procederò così, due contestualizzazioni, una relativa al titolo, che non è stato scritto da me, ed una relativa a come queste cose vadano lette nel contesto nel quale siamo entrati in questi giorni, perché credo che un discorso politico debba sempre mettere le pagine anche di una riflessione in situazione, altrimenti facciamo della politologia, della letteratura, del sociologismo, e non ci aiuta, anche che non è lo stile della nostra e tantomeno della mia riflessione. Il titolo, poco prima, un paio di mesi prima, forse anche meno, delle elezioni dell'aprile scorso, mi chiamò Mancuso, il teologo in questo momento più sulla cresta dell'onda, che è il mio editor presso l'edizione Paoline, dicendo: Giovanni, perché non facciamo un instant book dove tu dici le ragioni per le quali un cattolico può essere di sinistra? E infatti il titolo sul quale, il tema sul quale ho lavorato inizialmente era: può un cattolico essere di sinistra? E chiediamo ad un altro di svolgere un tema relativo all'altra faccia della luna: può un cattolico essere di destra? E avevano scelto la cosa, a me andava benissimo, come interlocutore Don Gianni Bagebozzo, scomparso la settimana scorsa. Fra l'altro io ho sentito Gianni, alle volte è vero che si dice ma il destino, era qualche anno che non lo sentivo più, mi ero imbattuto per un lavoro che ho da poco terminato su un suo giudizio intelligentissimo, come spesso gli accadeva, sulla 68, mettendo il 68, e questo, come dire, in contrasto anche con Papa Ratzinger, non come continuità dell'illuminismo, ma come contrapposizione all'illuminismo in quanto grande espressione dei soggetti. E a me, che considero il 68 una grande esplosione nei due sensi, grande esplosione delle soggettività, e poi grande esplosione delle soggettività che finiscono dentro la gabbia di ferro dei processi, che è la tesi che abbiamo vista esposta e che io condivido nella bella prefazione a quel tomo sull'operaismo degli anni 60, col quale abbiamo incominciato il corso, di Mario Tronti, quel libro scritto da Pino Trotta e Fabio Milano. E allora avevo chiamato Gianni dicendo: ho visto questa cosa, la condivido, tu come stai, eccetera. E lui mi disse semplicemente: sai, che è anche una frase fatta, amicale, sono vecchio e malato. Ecco, due notti dopo nel sonno l'hanno trovato morto. Però la voce che gli avevo sentito era normale, quel suo farfugliare zampillante e così via, e credo sia il più comprensivo il giudizio che ne ha dato Massimo Cacciari. Non ho mai incontrato nessuna persona tanto inquieta, e sul piano intellettuale e sul piano religioso, che spiega anche tutta una serie di svolte sul piano intellettuale. Poi Gianni, che non si sentiva bene, ha buttato la spugna. A quel punto io avevo incominciato a scrivere quelle che devono essere le 50 pagine dell'instant book e ho finito, e poi il gruppo del marketing delle Paoline in una riunione ha trovato questo titolo, che solo la sinistra va in paradiso, che mi ha obbligato anche a rivedere nei due capitoli iniziali il rapporto con il tema. Qual è il senso di questo approccio? Io non mi metterei mai a difendere la necessità che un cattolico sia di sinistra. semplicemente la possibilità che un cattolico possa essere di sinistra. Quindi la mia tesi è: un cattolico, dopo il concilio, dopo encicliche come Octogesima Advenies di Paolo VI, può operare una serie di scelte politiche pluraliste. E quindi io non difendo l'esigenza o la possibilità dei cattolici di essere a sinistra, difendo soltanto la possibilità dei cattolici in politica di assumere una pluralità di posizioni. Quindi quando difendo il mio diritto, chiamiamolo così, a militare a sinistra, devo difendere e difendo espressamente nel contempo la possibilità per un altro cattolico di essere di destra. Il di più mi sembra stupido e venire dal maligno. Ecco, quindi io questo difendo. E poi do le ragioni, invece, per cui io milito da sempre a sinistra. Se dovessi ridefinirmi, direi che mi sento un operaista bianco. Ne fa fede quel famoso convegno a fine anni 70 organizzato da Cacciari a Bologna e presieduto allora da Giorgio Napolitano sulla fine dell'operaismo. Ero l'unico operaista bianco, come risulta anche dagli atti. Prima di me parlò Sergio Bologna, che allora era il grande leader dell'autonomia, e fui, come dire, sorretto in particolare da Arisar Cornero, che mi accolse così: sei l'unico cattolico di sinistra ed operaista che non è populista. Ecco, ricordo perfettamente questa sua definizione. Sono lì, se volessi ricollegarmi a un filone che è presente nella tradizione cattolico-democratica, mi definirei, ecco, un cattolaburista, che vuol dire Dossetti, Mario Romani, il pensatore che sta all'origine della CISL, come sindacato italiano che guarda gli Stati Uniti d'America, e Giulio Pastore. Questa è la grande triade. Poi, secondo me, in questa triade si inserisce perfettamente anche Ermanno Gorieri. Questo è il filone. Continuo a ripetere che diversamente che nella vita, uno la famiglia, in politica se la sceglie. Nessuno di noi ha scelto di nascere, l'ha scelto qualcun altro per noi. In politica invece la famiglia te la devi scegliere. E questa è una delle tesi che sostengo anche nel libro. E siccome parlo da una parte, io credo sia sempre importante parlare da una parte, non credo, pur essendo un atteggiamento ecumenico, molto attento alle ragioni degli altri, la politica è parte che poi si combina con altre parti. Quando non si intende questo, si rischiano di fare un sacco di confusione. Ecco, questa è la mia parte. Ed è bene che in politica uno la famiglia se la scelga, se la costruisca. Abbiamo un esempio preclaro nell'Afrofronte. Umberto Bossi. A me ha sempre stupito una cosa di Bossi: l'atteggiamento pedagogico che ha con i suoi. Una pedagogia, in certi momenti a mio giudizio addirittura repellente, però continua totale. Si è inventato i Celti, si è inventato il Pratone di Pontida. Pensate quanto lavoro sul simbolico profondo. E senza di questo non educhi politica. La politica non può fare a meno del mito, anche la politica cristianamente ispirata. Senza di questo non educhi. Queste liturgie pagane lungo il Po, le ampolle d'acqua annualmente riempite al Monviso e poi trasportate sulla laguna di Venezia, che sappiamo tutte operazioni idraulicamente inutili, ma tutta carica di significato simbolico. I Celti non sa nessuno, non c'è nessun antropologo che farebbe scommesse sui Celti. E questi si sono inventati il matrimonio celtico, Calderoli. E non solo lui, i giochi celtici. Perché? Perché in politica tu devi avere la tua famiglia, te la devi scegliere. te la devi scegliere. Senza questo grunto una forza politica non parte. E devi stare attenta anche a non farla troppo estesa, a non scambiare la famiglia con una cooperativa tipo Pantheon, che è probabilmente un errore veltroniano all'inizio del Partito Democratico. È troppo alta, bisognerebbe passarlo. No, non è questo. È l'impedenza di questi, se lo metti in prima. Per cui si andava a Montesole e si nasceva là per Dossetti, poi si andava a Barbiana e là si nasceva per Don Milani, poi bisognava nascere in Sardegna perché comunque non puoi fare a meno di Gramsci, e poi Norberto Bobbio, e quindi vai a Torino, e poi, perché no, il mito kennediano ti impone di andare ad Dallas, se non alla Kansas University, per il più bel discorso della retorica politica che io ricordo in epoca moderna, che è quello sul PIL di Bob Kennedy. Troppe culle. E però il trovare un riferimento, questo è essenziale per la politica. Ecco, quindi questo mi sembra l'altro elemento. Bisogna trovare un fondo. La famiglia in politica te la devi scegliere. Per guardare al futuro. Dico una banalità con l'autorità di Paul Ricoeur, la memoria non è un dato, è una costruzione. E senza memoria non fai politica, non ti confronti con la progettualità del futuro. Quindi l'operazione di individuare tutto questo mi sembra essenziale, e questo è un altro degli elementi che mi sembrano di assoluta importanza. Quindi il credente è legittimato dopo il concilio a una pluralità di scelte politiche, i credenti sono legittimati a questi, devono trovare un'unità che non è nella politica. La politica è conflitto, è contrapposizione, è anche mediazione, ma è anche conflitto. La politica divide, la religione unisce, diceva Sturzo. Non è sempre vero che la religione unisca, e però, ecco, è un'indicazione che stavi a dire quantomeno la politica abbia per compito anche la divisione, che poi si compone. Non c'è politica senza conflitto, non c'è democrazia senza conflitto, da questo punto di vista. E Dio credo, Tronti dà una definizione in quella introduzione che è anche molto guerresca, forse eccessiva dal punto di vista del rapporto con la violenza, ma è la tradizione leninista che arriva lì, dice: la politica è guerra civile, nel senso di guerra civilizzata. Non arrivo fin lì, ma certamente la politica ha bisogno di tutto questo. Quindi una pluralità di scelte. Una pluralità di scelte. La cosa assolutamente non da fare è dire che il cattolico debba essere di sinistra oppure di destra. No, il cattolico scelga cosa vuole essere. Scelga cosa vuole essere. Questo è il deposito conciliare, ripeto, il resto mi sembra stupido e addirittura figlio del maligno. Detto questo, poi do la ragione per la quale io milito da sempre a sinistra, mi sono definito, non sono mai stato un centrista, neanche la presidente del Partito Popolare, sono sempre stato per questo guardato con un po' di sospetto da chi veniva da una tradizione di centrismo democristiano. Infatti io sto nella cultura cattolica democratica secondo quel filone che ho detto, ho il vantaggio di saperlo. Poi avevo un vantaggio politico e anche elettorale, che per la percezione dell'italiano medio il cattolico è comunque moderato. Sei iscritto dagli altri e anche dagli avversari immoderati, cosa che io ho sempre cercato di non distruggere come immagine, perché in politica è quantomeno giovevole. Le mie radicalità le esercito, ma in genere non ho l'abitudine di gridarlo in piazza. Cosa è intervenuto in questa decisione di stare a sinistra e di militare a sinistra? Due cose essenzialmente. La mia città, Sesto San Giovanni, Sesto San Giovanni è una storia, un mito operaio. È il luogo principale del fordismo in questo paese, anche se questo fordismo, lo ripeto anche qui, è durato a Sesto soltanto 90 anni esatti. La prima colata è del 1906, l'ultima del 1996. Un'epoca, il fordismo, 90 anni, velocità di caduta della civiltà, impressionante, impressionante. Sesto aveva ancora metà degli anni 70, 40.000 tute blu. Ce n'è più una di tute blu. Si arriva a malapena a 1.000 operai dipendenti. Questo. E tutto questo in 90 anni. E poi incomincerà quel post-fordismo, del quale sappiamo che è post, e rispetto al quale cerchiamo, incuniamo i reperti, con le diagnosi che si fanno da questo punto di vista, al posto delle grandi fabbriche che sorsero nel 1903, epoca giolittiana, la prima fabbrica, la siderurgia in pianura, fabbriche che sorsero direttamente dai campi di grano turco, siderurgia in pianura, quella siderurgia che stava soltanto sui monti, pensate il Bresciano, pensate Val Camonica, Val Trompia e così via, per i torrenti ricchi d'acqua, cioè, Milano è ricchissima d'acqua, tant'è vero che oggi le falde in assenza di quel grande consumo che volevano le industrie siderurgiche e metallurgiche sono stracolme, spesso abbiamo le cantine alla grande. Viene impiantata a nord Milano, a Sesto San Giovanni, con tutto quel che poi significa fordismo, il socialismo, il partito comunista e così via. Quindi la mia città, la Stalingrado d'Italia, Stalingrado come la Stalingrado che reggeva alle armate di von Paulus, non siamo un modo di dire Reggello o un guarestiano o Don Camillo e Peppone, no. Qua 1943, i primi scioperi in Europa a Sesto San Giovanni, nell'Europa occupata dai nazisti. Diventiamo medaglia d'oro della resistenza come città quella notte stessa. Dello sciopero incominciarono le deportazioni nei lager, 400 sestesi sono morti là. La mia città influisce. E poi il particolare cattolicesimo della mia città. Qua ho imparato all'oratorio. La mia è una teologia in fondo parrocchiale. Io ho votato per la prima volta per il presidente del circolo giovanile dell'oratorio San Luigi di Sesto San Giovanni. La democrazia ho imparato a esercitarla lì e poi via via nell'associazionismo e così via. Queste sono le ragioni, che non sono ragioni soltanto razionali, come non sono soltanto razionali le ragioni per cui si sceglie politicamente. La politica si sceglie con la testa e con il cuore, in un contesto, in una tradizione, magari in rottura con quella tradizione, il padre fascista e tu fai il comunista o viceversa. Ecco, quindi, così spiegato, da una parte la legittimità della pluralità di scelta ed è perché io sono nato qui ed scrivo, è l'unico, sono le uniche poche righe che leggo dal testo oggi, ed scrivo anche una temperie particolare della mia città, infatti nella scelta entra la città da questo punto di vista, che sintetizzo un poco così sulle vicende di questa Sesto. Vegliava il grande campanile quadrato che sovrasta la chiesa prepositurale di Santo Stefano, distintasi nel dopoguerra per la vocazione bipartisan dei suoi sagrestani. Non di rado, infatti, la chiusura dei comizi coincideva con una carica del celere di Padova, famoso per la sbrigatività dei metodi antisommossa. E mentre le jeep braccavano gli astanti con spericolati caroselli, Ecco spalancarsi, qualunque fosse la giornata e l'orario, le porte della chiesa, oggi assurta al rango di basilica minore. E avresti visto cattolici ferventi e non di rado integralisti e bestemmiatori incalliti trepestare gomito a gomito sugli scalini del sagrato per raggiungere insieme l'ultima opportunità del diritto di asilo. Un idilio, se vogliamo chiamarlo così, secondo la letteratura greca, che dà l'idea di questa Sesto San Giovanni, dove il principe del foro delle piazze si chiamava Giancarlo Paietta e il suo grande antagonista polemico, allora si facevano anche i contraddittori in piazza, con piazze rumoreggianti e ogni tanto il rumore andava anche nei bicipiti, con il grande antagonista di Giancarlo Paietta che si chiamava Oscar Luigi Scalfaro. Questa è la Sesto di allora che determina il mio orientamento. Un credente che sta a sinistra, che non l'ho mai nascosto, anche se devo dire fu un bagebozzo una volta a scrivere: comunque, per quanto stia a sinistra, Giovanni Bianchi è un catto cattolico. Mi fece un favore. Ecco, in questo senso. Ecco, quindi una scelta fatta in questo modo. L'altro elemento che mi sembra importante dire, e sono i primi due capitoli, la sinistra non va in paradiso, la politica per favore non si occupi del paradiso, non è compito suo. Spesso i politici promettono miracoli anche se nessuno glieli chiede. Può servire un terremoto, possono servire altre cose, negli scenari più incredibili. No, la politica crei delle condizioni di buona convivenza. Questo deve fare la politica, il buon governo. Questa è la lezione totalmente sturziana. Sturzo prende le distanze da socialismo e comunismo, da fascismo e nazismo, perché a qualche titolo promettono palingenesi, società hombre nuevo, dirà qualcuno poi in America Latina decenni più tardi. No, la politica deve avere grandi ideali, sporgenze profetiche ed utopiche, ma deve governare al meglio questa terra. S'astenga dal promettere cose che stanno in cieli improbabili, anche se utopici, anche se, ripeto, l'utopia serve, perché la politica non è riducibile ad amministrazione, ha bisogno di queste spinte e deve muoversi in questa direzione. E questo mi sembra, questa è tutta la lezione del cattolicesimo democratico: grande idealità, ma anche grande capacità. Che deriva da che cosa? Dove incomincia il cattolicesimo democratico? Dal senso del limite. E quindi anche il senso del limite rispetto... Questa è la grande innovazione politica di Sturzo nel nostro paese. La politica deve pensare in grande, deve essere capace di profezia e di utopia, di mito, e però deve avere il senso del limite. Sapere che altre cose esistono nei cieli e sulla terra che non sono riducibili alla politica. Vuoi ridurre la dimensione estetica, ad esempio, avresti il realismo socialista o il realismo fascista, che non sono un vantaggio per l'arte. Il cattolicesimo democratico incomincia con l'acquisizione del senso del limite, quindi innanzitutto del proprio limite. Ed è in questa direzione che io credo, allora, che è in termini ironici che si dice, che si può dire che la politica, che la sinistra va in paradiso. A questo punto mi pongo anche una domanda che qui è svolta in, in maniera colta, ma che era una domanda che mi crucciava dopo le elezioni d'aprile. Come mai abbiamo perso? Io non dimentico la serata del 10 aprile, la chiusura della campagna di Walter Veltroni a Milano, anche perché l'avevo organizzata io, che non passo per un grande organizzatore, è vero. Erano 30 anni che un partito politico non riusciva più a riempire Piazza Duomo, e noi ce l'abbiamo fatta in una serata piovosa. E allora? E allora c'è una spinta, ma la risposta che io mi sono dato subito il giorno successivo è stata questa: abbiamo presentato al paese un partito riformatore, ma la maggioranza del paese non vuole le riforme. Questo è il mio giudizio. Non complesso, non complicato. Noi pensiamo che realmente risponda al bisogno del paese un'esigenza di riforma, di trasformazione. Poi le diverse culture possono anche altercare, scontrarsi, misurare vicinanze e distanze tra di loro per capire di quale riforme ci sia bisogno. Ma il complesso del paese rispose allora: ci sia continuità. Questa è la vittoria di Berlusconi. Ricordate anche una cosa. Alla vigilia del voto, a me è successo anche in dibattiti televisivi, che qualcuno dell'altra parte mi dicesse: capisco rispetto alle sue idee, che non erano diverse da queste, come Berlusconi dica che bisogna guardare al Partito Democratico. Anche dall'altra parte l'ipotesi detta a media mossa era che dopo le elezioni ci sarebbe voluta anche in Italia la grande coalizione. D'altra parte il partito maggioritario di Veltroni ha inevitabilmente come interlocutore dialettico Berlusconi. Poi le cose sono andate diversamente. La controparte dirà nei giorni successivi: abbiamo preso più voti di quanti ci aspettassimo. E spesso le leadership inseguono i propri elettori, anche in questi giorni. Anche in questi giorni. E quindi, perché questo Berlusconi? Allora io do un giudizio su Berlusconi dicendo: non vorrei scomodare Hegel per dire che rappresenta lo spirito del tempo, lo dirò così, con uno simbolo: è l'imitazione autentica di questa società, che ha pur contribuito con i suoi media a costruire. E porto un esempio, vi sembrerà banale, ma ognuno si sceglie le icone, le epifanie che per lui sono state tali. Ricordo un Natale quando Tony Blair andò tra le sue truppe in Iraq. Berlusconi era sparito, per 10 giorni non si sapeva dove fosse. Io mi sarei aspettato che se ne andasse alla Siria in mezzo ai nostri soldati. No, dopo 10 giorni apprendemmo che era stato in una clinica svizzera dove si era fatto il lifting, eccetera. Frivolezza? No! No! Berlusconi è tutto dentro le logiche di questa società. E probabilmente dà fastidio anche lui la mattina mettersi il cerone da subito, ma ha deciso da sempre di parlare non con il suo interlocutore, ma con l'occhio della telecamera. Io ricordo nel 94 colleghi anche della sua parte in Parlamento che mi venivano a dirmi scandalizzate, perplesse: ma sai, ho visto Berlusconi in transatlantico, quanto cerone che ha su. Non hai capito una cosa? Che non è qui in Parlamento per parlare con te o con i parlamentari, ma ogni volta si rivolge al paese e si rivolge attraverso i media. E il mettersi il cerone credo che anche per noi possa essere addirittura un penso, una sofferenza, ma lo fa perché è totalmente dentro le logiche di questa società. Solo se capiamo questo si capisce il fenomeno. Non è un virus,
poi ci mette l'iperbole del suo, le dice l'ira di Dio, l'ira di Dio. C'è qualcosa di caricaturale, la lettera della moglie Veronica, di malato nel personaggio in questi eccessi? Probabilmente sì, ma è tutto dentro lo spirito di questa società, della quale lui ha capito essenzialmente una cosa sulla quale noi della sinistra fatichiamo. Noi parliamo generalmente a un cittadino come se gli italiani d'oggi fossero i figli o i discepoli ancora di Tocqueville, di Montesquieu. Lui da sempre sa,
come non direi esistito Spirito Santo, che è una cosa da non scomodare,
ma naturale, che bisogna parlare anche più al consumatore. Quanto c'è di consumatore nel cittadino italiano? Non erano così gli italiani nel momento in cui i costituenti scrissero la Costituzione. Allora si rivolgevano ai cittadini. Oggi quando tu parli devi rivolgerti a un cittadino che deve restare tale, devi trovare le formule politiche, ma che è anche in gran parte consumatore. È qui che si inserisce quella cosa, quella definizione del mostro mite, così come l'ha chiamato Carise, che io credo sia una cosa con la quale fare i conti. Non a caso Berlusconi, dicono i suoi biografi, dagli esordi in Mediaset, dice ai suoi, e lo dice oggi ai politici che lo contornano: ricordatevi che il nostro utente ha fatto la terza media e non era il primo della classe. Gli americani direbbero più alla plebea a prova di scemo. Però è questo. Però è questo. Una delle cose sulle quali la sinistra balbetta, pur avendo tentate esperienze di consumo, pensate a Nada, cosa ha significato negli Stati Uniti d'America e così via, è questo connubio, questo ircocervo, questa chimera che è il cittadino consumatore, con le passioni che lo contraddistinguono, e probabilmente anche le forme del politico sono chiamate a tener conto, di questo. Ecco, e quindi questo è anche l'approccio a Berlusconi, che sta dentro questa logica finché dura. D'altra parte ci hanno provato i francesi e poi non sono andati in porto. Il tapis era sulla medesima strada. In Libano c'era un Berlusconi del Libano, nel sud-est asiatico ci sono i Berlusconi del sud-est asiatico, nel Brasile prima di Lula abbiamo avuto un personaggio totalmente mediatico che rispondeva ai pasenderos del Brasile. Non stiamo più e non governiamo più soltanto dei cittadini. Questo secondo me è un problema che la politica deve porsi e che la sinistra fatica a porsi, poi facendo delle rincorse, assumendo anche i vizi dell'altra parte, facendosi ogni volta tritare a porta a porta. Una trasmissione dove per la sinistra, se va bene, fai 0-0 fuori casa. Ecco, ma dietro cosa sta la malvagità? No. Stiamo facendo i conti con una cittadinanza di consumatori. Che vuol dire? Dove passa il confine? Dove le tecniche? Dove il tipo di messaggio? Come l'organizzazione può tener conto di questo? Perché per esempio Forza Italia incomincia con tutto un apparato destinato ai consumatori e però poi crea progressivamente sul territorio un personale politico che non è più soltanto di piazzista. Pensate alla metamorfosi di Galan in Veneto. Quindi ci sono cose per le quali bisogna incominciare ad avere le categorie per pensarci. E poi questa distinzione ancora, questa è classica, tra destra e sinistra. Io prendo come riferimento il libretto di Norberto Bobbio, Norberto Bobbio diceva con molta autoironia e disincanto: è il libro. È il libro al quale ho lavorato meno e col quale ho guadagnato di più, è quello che ha più venduto. Un libro che dice semplicemente che il termine destra e sinistra è all'origine una distinzione geografica di quelli che sedevano all'assemblea dell'89, della rivoluzione francese, e quindi poi ci sono delle trasformazioni in questo. Classico, quello italiano, nel primo Parlamento italiano la destra sono i conservatori e la sinistra sono i liberali, con la comparsa successiva dei socialisti alla destra si spostano i liberali e la sinistra è rappresentata dai socialisti. Quindi questo a dire le trasformazioni che si danno anche storicamente. Di più, io credo di condividere in questo caso un giudizio, lo dico, di Michele Salvati, il quale dice: oggi ci sono tutta una serie di temi che non sono di destra o di sinistra. Questo è anche vero. Io non credo sia comunque caduta la possibilità di guardare da destra a sinistra, anzi penso che debba essere recuperata per il bene della democrazia, per il bene della ricerca, questa capacità di guardare. Porterò un caso nell'oggi, che nel libro ovviamente non c'era, che è una riflessione che vado facendo in questi giorni a partire dalle categorie che qui mi sono approntato sulla realtà. La cosa che Norberto Bobbio comunque ci consegna è questa: attenzione che una democrazia ha comunque bisogno di una dicotomia. Senza chi governa e chi controlla, la democrazia non regge. Quindi possono mutare i ruoli di destra e sinistra, possono subentrare ai liberali nella sinistra del Parlamento italiano i socialisti, ai socialisti potranno subentrare gli uomini della sinistra radicale e così via, con tutta una serie di trasformazioni, ma senza una dicotomia la democrazia che conosciamo non funziona. E questo è un grande lascito, poi puoi chiamarla destra e sinistra, ma comunque hai bisogno di una dicotomia. Hai bisogno di una dicotomia. E questo credo sia un elemento. La cosa sulla quale voglio richiamare l'attenzione nell'oggi. Ah, e qui poi ci sono tutte quelle osservazioni che troviamo al capitolo quinto, tra una destra che viene soprattutto considerata più naturale, più vicina alle passioni come sono, e una sinistra più artificiale, ossia che ha bisogno di più formazione politica, di più studio per essere tale, perché la destra in genere e la conservazione in particolare anche normalmente si colloca a destra, mantiene quel che c'è, non ha bisogno di spirito critico, il giudizio che ho dato sulle elezioni di aprile, è una sinistra invece che ha bisogno di presentare un'altra Italia, un altro paese, che another world is possible. Questo è uno dei caratteri della sinistra, dei punti di vista, e ha quindi bisogno, nelle diverse fasi storiche, di crearsi criticamente un punto di vista, che è quello che io credo oggi manchi alla sinistra, al fronte riformista italiano, potete chiamarlo, un punto di vista dove le diverse culture possano incontrarsi, dialettizzare, mischiarsi, meticciarsi, eccetera, eccetera. Qui c'è una categoria in genere misconosciuta, ma che è stata introdotta nei primi anni 90, siamo al 1991, con un saggio sulla rivista che facevamo allora, Bailam, da Salvatore Natoli, il quale dice: state attenti che in Italia più che destra e sinistra vince il trasformismo. Questo trasformismo Andrea l'ha già
richiamata opportunamente, che questa capacità di adattamento, se volete un corifeo del trasformismo, soprattutto in chiave storico-economica, è Derrida. Cespugli, l'adattamento, è lui che ha coniato quella frase che è tutta dentro il trasformismo italiano, la sua filosofia. Secondo me l'Italia non va avanti per riforme ma per evoluzione, che è un modo per dire la medesima cosa. Ecco, io credo che questo sia vero, ovviamente Natoli dice il padre della politica italiana, la fonte non è tanto Machiavelli quanto Guicciardini, era tutto questo per inquadrare storicamente e filosoficamente. Io penso per la nostra ricerca, il nostro dibattito, sia più utile mettere nell'oggi la cosa. Cosa vuol dire questo trasformismo nell'oggi? Io credo che in questi giorni abbiamo superato una soglia. Al di là del fatto in sé, la legge sul reato di immigrazione rappresenta il giro di una boa, rappresenta una nuova fase dove il trasformismo cambia, come dire, diventa più feroce, più barbaro. Il populismo a sua volta cambia, io non ve le sto a rileggere, me ne sono prese. Stella ieri ha fatto un'operazione molto bella, ritornando a una dichiarazione degli anni 90 al governo di Romano Prodi, quando una motovedetta della nostra finanza, con una manovra sbagliata, speronò una nave albanese facendone annegare molti. Il Berlusconi che allora si esprimeva, che invitava gli italiani alla generosità, all'accoglienza, che si offerse di ospitare lui stesso personalmente una dozzina di questi, eccetera, eccetera, non è certo il Berlusconi di oggi. Qui il problema però politico, diciamocelo una volta per tutte, non è dirci che Berlusconi è come Fregoli, che una volta non serve a niente tutto questo. Ma perché quelle dichiarazioni e perché quelle di oggi? Questa è la domanda politica. Perché è cambiata la fase? Perché è cambiata la fase? E la fase è cambiata nel senso che la categoria del politico che è stata gestita in questi anni, che non trovate in quelle di Kaschmidt se non in maniera, che non trovate, che è quella della sicurezza, perché questa è la categoria del politico che ha attraversato la politica di questi anni, è arrivata ad una fase di svolta. Cos'è che è cambiato? Ogni tanto bisogna andare per Tedeschi per capire, perché non è cambiato soltanto in Italia. Non è cambiato soltanto in Italia, ci sono anche elementi che potete prendere come punti di riferimento, che vi suggerisco: l'11 settembre, Guantanamo, la dottrina Bush, Sarkozy e la risposta alle banlieue, una legge del 55 estesa a 3 mesi mentre là valeva soltanto per 12 giorni. Cosa c'è dietro tutto questo? Qual è l'interpretazione politica di questa categoria del politico che è la sicurezza e nelle sue trasformazioni? Ho detto andiamo per Tedeschi. Jacobs, tedesco, ha detto che siamo passati da un Bürgerrecht, da un diritto dei cittadini, ha un fine rights, ha un diritto del nemico. Cos'è accaduto? Ricordate quando chiamammo Ciotti qui e ci parlò, noi spesso facciamo dei riferimenti col nostro passato, noi che siamo un paese di emigrazione, noi che siamo un paese di immigrazione, pensiamo agli anni 50, i meridionali, ricordo le battute di Ciotti di quella sua inchiesta, no, i meridionali che a Torino guardavano le gambe alle donne, solo i meridionali, non lo so, e solo alle torinesi, spero di no. Ecco, cos'è che è cambiato rispetto a questo? Che comunque la visione giuridica e politica che stava dietro era che l'altro era un altro, ma era un concittadino. Qui invece il diritto che sta passando è che convivono nella medesima nazione, nel medesimo Stato, il cittadino e il nemico. Questo è il salto. E quindi il diritto di cittadinanza si accompagna a un diritto del nemico considerato come tale. Questo è il salto. Questo è il salto che anche l'Italia, e probabilmente non l'Italia, non sono in grado di fare almeno così all'impronta degli studi comparati da questo punto di vista, però il fatto che tedeschi come al solito ci arrivano, sono precisi, codificano, accanto a un diritto di convivono. Per gli italiani irregolari c'è il diritto di cittadinanza, per l'altro il diritto del nemico, dentro i confini del medesimo Stato. Ecco allora, l'ha configurato come reato l'immigrazione clandestina, ecco perché le espulsioni, ecco perché quei luoghi di accoglienza con quell'estensione nel tempo per poi il respingimento, ecco perché il confronto, il respingimento fatto mano militare. Poi attraverso le motovedette della finanza, della marina e quant'altro. Questo è, per la prima volta dentro lo Stato non trovi soltanto dei cittadini, trovi anche dei nemici, codificando un loro diritto. Ovviamente con la distanza, con il pregiudizio che il nemico comporta. Questa è la soglia che anche l'Italia ha superato in questi giorni. Guardate, con un mutamento delle sensibilità e delle rispettive culture, anche questo vorrei farvi notare, perché la cosa l'ho vissuta anche personalmente. Come sapete, io ho fatto il relatore della legge italiana per la remissione del debito estero. Volevo far passare questa legge, giustamente, come una legge di tutto il paese. E quindi trovare le ragioni anche nelle culture politiche, che non sono la mia e che stavano all'opposizione, per portarle su questo terreno. Perché questo, la politica è di parte, ma si rende conto anche del cosa sia l'altra parte, perfino delle ragioni dell'altra parte, della sua cultura, per condurla a una mediazione. Ma devi partire anzitutto dalla tua parte, se no dove diavolo metti? Ecco perché io non sono d'accordo con le uscite di Fassino, di Chiamparino e anche quelle di Penati. Non è vero che in questo senso la sicurezza non sia né di destra né di sinistra. Poi la pratica devi rendere una pratica di cittadinanza, ma le posizioni si devono confrontare nell'interpretazione, se no intorno a che cosa medi? Perché le cose cambiano e da dove tu le interpreti? Tanto è vero che il totus politicus D'Alema, non perché sia buonista, è lui che ha legittimato i bombardamenti sulla ex Jugoslavia senza passare per il Parlamento, e io gli ho fatto l'opposizione con i 101 contro la guerra in Kosovo, ma siccome D'Alema è totus politicus, uno scivolone del genere non lo fa. E sa benissimo che poi potrà fare tutte le mediazioni necessarie, ma dice: il mio punto di vista è diverso rispetto a questo. Dove esiste la politica, quegli altri probabilmente sono grandi amministratori, però c'è una grande distanza tra l'amministrare bene e il fare politica, e in questo momento la scopri. Perché ho detto questo? Perché quando feci quella legge io avevo di fronte due culture essenzialmente con le quali dovevo cercare di dialogare, avendo messa tutta quella della Lega e quella di Alleanza Nazionale. fu più facile con l'Alleanza Nazionale, perché introdussi un articolo, il settimo o l'ottavo della legge, nel quale si dice che i paesi, la legge era per la remissione del debito, i paesi debitori possono accusare di usura i paesi creditori rivolgendosi alla Corte dell'Aia. L'argomento che usai fu quello culturale del loro più grande poeta, che è un poeta che io amo moltissimo, uno dei testi che leggo e rileggo sono i Pisan Cantos di Ezra Pound, che è un poema contro l'usura. E dici, come voi, che c'è questa componente di sinistra in AM, e Pecora ha sempre fatto battaglie per gli inquilini insieme a quelli di Rifondazione in Parlamento. Ci sono, anche Alemanno viene da quel versante. C'è, e quindi l'usura. E questo argomento, messo anche bene, avendo chiarito che avrei tenuto la legge fuori da un uso elettoralistico dalla mia parte, avevo il problema della Lega. Anche la Lega si è incattivita. Cosa fa questo diritto codificato in questi giorni, che al Senato è prevedibile passi? Realizza quel principio che la Lega nella sua pedagogia ha chiarito: padroni a casa nostra. Ci siamo? Oggi hai questo. Tanto è vero che per l'altro, se non è considerato non un cittadino, no, ma è considerato, io credo che l'espressione di Jacob sia corretta, un diritto del nemico. C'è un sospetto, non può dichiarare i figli, il medico dovrebbe denunciarli, no, tutte queste cose, le legittimi soltanto, non riesci a capirlo, se capisci che c'è un altro diritto, da un altro, non è più dal punto di vista della tua cittadinanza, ma è un altro tipo di cittadinanza, quella del nemico, che viene ad abitare sotto il tetto del medesimo Stato. Io vorrei che questo fosse estremamente chiaro. La Lega, la Lega però aveva anche il versante buono del padroni a casa nostra, che era aiutiamoli a casa loro. Però è giusto come slogan, e io lo usai. C'è fece un primo intervento in aula dicendo che avrebbe votato contro, e gli disse: guarda, ripensaci, ci sono queste cose, devo dire che c'è. Rifece un intervento tutto inusuale, il dibattito in aula, ma fu molto importante, e disse: mi hai convinto, lascio libertà di voto. I leghisti hanno votato tutti a favore. L'argomento col quale l'avevo convinto era: bisogna anche pensare, secondo me è giusto, aiutiamoli a casa loro. Anche perché a casa loro più disastri degli europei chi li fanno? Gli americani, con le loro tre linee, che è quella del Dipartimento di Stato, che è quella della CIA, che è quella delle multinazionali. Poi i profughi arrivano in Europa. Quindi c'è un problema anche là. In questo caso, intorno al ruolo della Libia, bisogna pensarci che anche su quel territorio ci sono tutta una serie di cose che non si possono bypassare, però a guardare da questa logica. E quindi anche la Lega si è incattivita da questo punto di vista. La risposta l'ha data Bossi. Qual è? La gente sta con noi. Andiamo noi. Franceschini ascolta il Presidente della Repubblica che paventa accenti xenofobi. Noi invece ascoltiamo la gente. E la gente la pensa così. Perché l'uso della categoria della sicurezza fatto in un certo, ecco perché non è vero che non è di destra e di sinistra, perché soprattutto lo scontro con le difficoltà avviene nei quartieri popolari. Tronchetti Provera è ben contento di condividere la sua casa con un immigrato, a quale affetto. Il massimo che arriva nei quartieri alti di Milano è il domestico filippino, la badante ucraina, altre cose. Questi stanno nei quartieri popolari. E in un periodo di crisi è addirittura un classico la guerra tra poveri.
che è il criterio col quale capire alcuni elementi di xenofobia che emergono negli strati popolari di questo paese. E quindi il mutamento della Lega radicata in quelle cose, che ha a sua volta un indurimento, non a caso il ministro Maroni, che non è uno dei più beceri leghisti, non è né Borghezio, non è Castelli, anzi è uno dei più dialoganti anche come cultura. E però, volendo interpretare la fase, volendo lucrare anche elettoralmente, questa è la cosa. Ecco, io credo che, e questo muta il vissuto di cittadinanza in questo paese, e le culture politiche non possono non confrontarsi in ordine a questo. È qui che ci si ridivide sui punti di vista, sinistra o destra, poi chiamatelo motociclismo, automobilismo, non mi importa, ma per dire che ci sono due posizioni o più dalle quali guardare il problema. Noi stiamo, a mio parere, esattamente qui. E quindi il recuperare tutta una tradizione, un punto di vista, è fondamentale. Le sbandate bipartisan non servono in una fase come questa. Non servono in una fase come questa. Bisogna aver chiaro dove ti collochi, le difficoltà, poi c'è chi decide di incassare tutto e subito elettoralmente, come sta facendo il centrodestra, tu puoi lasciare che il tuo grano marcisca un po' per avere la spiga tra qualche tempo, anche perché in questa fase è molto difficile muoversi diversamente, visto che negli Stati Uniti si sono mossi così, e dopo il disastro è emerso addirittura il presidente meticcio che sembra nero. Quindi io credo che quindi qui davvero le categorie del politico debbano confrontarsi. Chiudo perché altrimenti su due cose rapidissimo. Una, perché ho scelto Alexander Langer? Avevo il problema, ma in politica poi hai sempre bisogno di testimoni, attenzione. Testimoni, non testimonial. Testimonial è una cultura di destra, quella del testimonial. Testimoni, esperienze, saperi che nascono sul territorio e così via. E ho trovato questa figura di Alexander Langer. Più di confine, genitori evangelici, già dal liceo bisogna trovare qualcuno, il problema delle etnie tedesca, austriaca e italiana, che tradisca da una parte e dall'altra, bisogna trovare coloro che mettono punti, quella stupenda cosa che secondo me tiene il passo con la lettera Pipetta ai Don Milani, che è la lettera a San Cristoforo, che aiutava ad attraversare l'acqua, in questo stupendo pezzo di letteratura. E la tragedia, io credo, per un filone di depressione che attraversa il suo atto genealogico. Questa è la mia convinzione sul suicidio di Alexander, che avevo incontrato più volte anche a Tuzla, quando andavamo durante la guerra nella ex Jugoslavia, e ho voluto prendere questa icona più inquietante, non una di quelle figure già un poco canonizzate che sono i Lapieri e i Lazzati, no, Alexander Langer, più inquietante, più meglio riflettere che lascia dicendo non ce la faccio più, continuate a fare la cosa giusta. E io chiudo dicendo, fosse facile capire cos'è la cosa giusta da fare oggi. Questo, tantonare questo essere invece. E poi la conclusione, mi sono inventato questa categoria della generosità, perché? Questo deriva dall'esperienza. D'altronde bisogna riflettere sugli uomini e sui fatti, oltre che sui libri e sui classici. Del resto è un insegnamento di Hobbes questo qua.
L'esempio che porto è quello di Gandhi. Credo sia davvero uno degli uomini più generosi, e proprio questo gli ha concesso di fare la marcia del sale, di portare quel grande continente in fondo che è l'India, a livello della più grande democrazia del mondo. Poi ci mettono un mese a votare, come è successo anche adesso, però la democrazia, con tutte le contraddizioni, le caste, i Dalit, gli intoccabili, i Maharaja ancora. No, cos'è quest'India, questo? Ma la democrazia, ecco, quello che non ci deve far paura della democrazia è la complessità, anche della democrazia americana. Perfino Kissinger ha scritto, non riusciamo a capire come funzioni, però alla fine viene fuori la decisione democratica. Ecco, la cosa che non deve spaventare la complessità delle democrazie, che non a caso si oppone alle semplificazioni dei populisti. E poi ecco questa categoria della generosità. Io credo, e chiudo su questo, anche l'esperienza fatta politicamente mi ha convinto di due cose. Le difficoltà della politica di centrosinistra, della politica di sinistra, della politica critica in questo paese, della politica dei riformatori di questo paese sono due. Una, la mancanza di un punto di vista, l'ho detto, di cultura politica, che si costruisce anche con mattoni presi dalle vecchie culture. Invece trovi spesso la gran parte dei politici che sono in fuga dalle rispettive culture. Questo non serve assolutamente a nulla, è disastroso. L'altro elemento è questo personale politico. È vero, questo è l'unico paese che a far data dall'89 ha azzerato tutto il precedente sistema di partiti di massa, eccetera. Ma adesso praticamente chiamiamo partiti cose che partiti non sono più. Abbiamo una partitocrazia senza partiti. Partiti personali, cito ancora Norberto Bobbio, partito personale è una contraddizione in termini, perché il partito è un'impresa collettiva e non si può definire così e non può essere così. Nella pratica abbiamo oramai delle corporazioni per il mantenimento delle rendite politiche di un ceto politico che, proprio perché è fatto così, non riesce ad essere classe dirigente. Questa mi sembra la situazione. Quello che la categoria generosità vuole inquietare e criticare è proprio questo. Un certo, le stime che vengono fatte da Stella, dagli altri, dai politologi, che ormai sono parecchie, che circa 700.000 persone vivano di politica, dal Presidente della Repubblica nella più alta magistratura dello Stato a quanti stanno, che sono nelle comunità montane, nel consorzio per l'acqua potabile della provincia di Milano, in tutta una serie di cose delle quali neanche sappiamo l'esistenza, ma che sono occasioni di rendita politica, e con un personale politico che cerca anzitutto di mantenere le proprie rendite, con un rimbalzo dove quelli che erano militanti, la gente dice, se loro si fanno i fatti loro, io mi faccio i fatti miei. Questa è l'origine della disaffezione politica. Hai bisogno di un personale politico, giustamente, che pensa anche alla propria famiglia, com'è in tutte le case, e che però abbia anche quella generosità, un tempo l'avremmo chiamato senso del bene comune, cioè, quell'utopia senza il quale un ceto politico non si dà. O meglio, hai un ceto politico, non hai una classe dirigente. Questo è l'impatto del nostro paese. Per questo la fatica dei partiti. E credo che questo richiamo alla generosità, ecco, serva almeno a porre questo tipo di problema. La classe dirigente che ci sta alle spalle è la piena di Dorotei, di un sacco di cose, però c'era anche una generosità che veniva dall'incubazione dentro la guerra, dalla grande occasione della Costituente. Questa secondo me è andata persa, dove per generosità definisco quello che Nino Andreatta definiva in termini negativi, dice, quello che rovina questa politica è la tirchieria mentale.
ho cercato di metterlo in positivo. Io credo che questo sia davvero, insieme alla mancanza di cultura, il difetto di un ceto politico che non riesce ad essere classe dirigente. Va forzato, io credo alle iniziative che vengono fatte, vi assicuro, stanno molti pomeriggio sono Varese, vedi caso, in questo caso il Partito Democratico ci ha invitato, l'altro è un giornalista di Famiglia Cristiana, a discutere il problema dell'immigrazione, la democrazia, eccetera. Vedo che si moltiplica con queste iniziative, le quali dovranno quantomeno inquietare il ceto politico che c'è. Quale fa anche, secondo me, un calcolo sbagliato pensando semplicemente all'autoreferenzialità come difesa. Perfino il vecchio contadino aveva il buon senso di fare degli innesti di altri saperi che vengono dal territorio, dalle professioni, dalla, sul vecchio tronco, che a me sarebbe sembrata la via di sviluppo del personale politico di un partito che si definiva nuovo, eccetera, eccetera. Ecco, credo stiamo a questo punto, e quindi l'invito finale alla generosità sta qui. Delle altre cose, quelle soprattutto che ha evocato Andrea relative all'ispirazione, siccome l'abbiamo già parlato altre volte, lascio stare. Mi importava di più vedere come alcune delle categorie che stanno lì reagiscano rispetto alla fase che stiamo attraversando. Morale della favola: a studiarla la politica anche in una fase come questa si capisce. Si capisce. Poi le difficoltà a rimettere in moto, ma si capisce. Perché le cose accadono così per caso? E spesso la confusione è nel nostro occhio che guarda, perché le cose sono alle volte maledettamente chiare. Quando un partito fa una riunione di un organismo alle 14:30 del lunedì pomeriggio, potete fare tutti i discorsi che volete, essere d'accordo con Guzzetta piuttosto che con Fassino, non è né un partito di quadri, né un partito di opinione, non è né un partito di massa, né un partito elettorale, è semplicemente un partito di quelli che mangiano di politica. Perché solo coloro che mangiano di politica a qualche titolo, Stato, parastato, sono in grado di essere presenti a un organismo riunito in quell'ora. C'è bisogno di molti grandi voli pindarici, eccetera, eccetera. Io credo che questo vada colto, credo anche che la fase si stia ulteriormente chiarendo, e le vicende anche nella loro durezza lo dicono, e quindi il continuare a dotarci delle categorie del politico serve anche a mettere mano a un'organizzazione che ci vuole. La politica o la organizzi o solo in termini formativi non regge. E credo che siamo in una fase come questa, con grande difficoltà, però anche con la capacità di capire, soprattutto capire la svolta che sta avvenendo anche in questa fase, quindi quali siano gli elementi per muoversi in questa direzione. È vero che da noi c'è tutto questo, ma è anche vero che, per esempio, un qualche magistero che nell'Occidente, non soltanto, senza stravedere, lo sapete, la leadership americana dà in questo senso, influisce anche sul modo di affrontare, di sentire la democrazia, e spinge nella direzione, non a caso, di quello che io continuo a pensare essere una strada meticcia, che esalta le differenze delle etiche, della politica, contro le affermazioni che invece vanno nel senso contrario, del padroni a casa nostra, anche in questo caso, anche detto da Palazzo Chigi, un paese che non è multietnico. Basta togliersi gli occhiali, guardare in giro per vedere che invece lo è, risponde benissimo il Presidente della Camera, cioè abbiamo addirittura quadri dell'esercito che sono di colore, dell'esercito italiano intendo dire, sono addirittura dentro la difesa di questo Stato. Cosa andiamo? Eppure la battaglia è aperta, perché appunto la fase è una fase di svolta, e quindi cercare di capirlo, secondo me c'è gusto, anche se non sempre consola.